Beh, ci sono due storie che vi vorrei raccontare, perché abbiamo un po' fatto finta di dimenticarci dell'esistenza del nuovo coronavirus in questa settimana, però purtroppo il virus c'è, ma in Ticino ci sono almeno due istituti eccellenti che stanno dando un contributo importante a contrastarlo, e sono l'Istituto di Ricerca in Biomedicina, appunto, e l'Istituto Oncologico di Ricerca. Ora, il fatto che esistano e che stiano facendo questo lavoro ci conforta molto, perché ormai sappiamo da decenni che in questi settori non si può restare indietro e poi pensare di riagganciare gli altri a un certo punto della corsa, perché i primi che raggiungono dei risultati sono i primi a goderne i frutti. E nel caso della lotta al virus, questo vuol dire saper affrontare meglio il microbo e salvare vite umane. La prima ricerca che vi vorrei raccontare, però, in realtà è fatta all'Università della Svizzera Italiana. È fatta dal professor Vittorio Limongelli dell'Istituto di Scienze Computazionali ed è un progetto di farmacologia computazionale. Cos'è la farmacologia computazionale? Beh, è una disciplina che mira a utilizzare degli strumenti di calcolo molto potenti per capire teoricamente come un farmaco può agire. Sembra molto complicato, però in un modo un po', diciamo, irriverente, pensiamo quando andiamo a comprare un mobile. Allora, molti negozi ci offrono la possibilità di utilizzare un programma sul computer per posizionare questo armadio dentro casa nostra e vedere dove può entrare, come può entrare, eccetera, senza dover portarci prima fisicamente l'armadio. E questa è una cosa semplice che si fa con un qualsiasi computer. Beh, si può fare anche per capire, ad esempio, come fa un farmaco a interagire con un virus, con un punto di aggancio, con una molecola importante che si trova su un virus. Solo che c'è bisogno di una potenza di calcolo enorme ed è per questo che servono strumenti molto molto avanzati. Perché? Perché non ci basta capire se il farmaco, per esempio, blocca il virus in un punto o in uno di cinque punti cruciali, come sta cercando di capire Limongelli. Bisogna anche capire come lo blocca, quanto è solido questo aggancio e poi quanto resta attaccato il farmaco. Cosa fa quando si stacca? Rilascia un virus uguale a prima che può infettare? Oppure rilascia sue parti? Quindi è un calcolo complicatissimo, ma che consente di risparmiare molto tempo rispetto a quello che si dovrebbe utilizzare se si facessero delle prove in laboratorio. E in particolare, in questo caso qui, si cerca di capire fra i farmaci esistenti quali sono quelli che avrebbero la potenzialità migliore di bloccare il nuovo virus. E questo è estremamente utile perché se si trova un farmaco già esistente vuol dire sapere già gli effetti tossici perché è già stato studiato, sapere i dosaggi, eccetera. Vuol dire risparmiare moltissimo tempo e risparmiare moltissimo tempo vuol dire salvare vite umane e anche impiegare al meglio le risorse della ricerca, sia quelle del tempo, sia ovviamente i fondi.
È molto interessante, e lei ha anche saputo spiegare bene, perché se uno incomincia a dire farmacologia computazionale, subito,
Fa
come dire, sa
paura,
paura.
sì,
No,
suona
però,
male, però.
sì, ma una curiosità mia, ma questa potenza di calcolo richiesta, spinge poi il team del professor Limongelli anche a collaborare con il centro di calcolo, che è qui nella Svizzera Italiana del Politecnico, oppure no? Lavorano con le loro macchine, giusto così per poterci immaginare.
Penso che la potenza del centro di calcolo sia comunque fondamentale in questo tipo di studi, perché comunque bisogna pensare che dopo un primo passo ce n'è un secondo, un terzo e così via. Se queste ricerche, come speriamo, prenderanno sempre di più piede, allora vuol dire che le risorse di calcolo necessarie saranno sempre più ampie. E è importantissimo avere un centro di calcolo della potenza di quello che esiste a Lugano, che di nuovo rappresenta in questo settore un cuore, direi, europeo.
Sì, no, ma è interessante appunto immaginarci proprio anche queste collaborazioni. Bello. E noi settimane fa avevamo dato la notizia, no, di un progetto europeo che ha visto anche qui partecipe un istituto d'eccellenza che hai evocato prima. Raccontiamo.
Sì, credo che tu ti riferisca al progetto europeo vinto da un consorzio di istituti di ricerca internazionale guidato dall'Istituto di Ricerca di Biomedicina, che è sempre affiliato all'Università della Svizzera Italiana, come sai.
E anche qui aiutaci, perché il soggetto sono gli anticorpi monoclonali.
Di questi se ne è parlato abbastanza nei momenti più bui dell'emergenza. Succede questo, succede che le persone che hanno affrontato e vinto il virus hanno nel loro sangue degli anticorpi che sono utili a bloccarlo, e quindi il loro plasma può essere somministrato a chi sta molto male come aiuto per superare l'infezione. Il problema è che il plasma non è lo strumento ideale, prima di tutto perché è limitato, non possiamo dissanguare i guariti per cercare di aiutare chi è ancora malato, e poi può dare reazioni allergiche, può creare diversi problemi. Allora questo consorzio di ricerche guidato dall'Istituto di Ricerca Biomedica si propone di studiare soluzioni alternative. In particolare l'Istituto di Ricerca Biomedica vuole identificare nel plasma dei guariti la molecola più efficace, gli anticorpi più efficaci a bloccare il virus, e riprodurli in laboratorio in modo che possano essere somministrati come farmaco in modo controllato alle persone malate. Quindi non ci sono più limitazioni di quantità, non ci sarebbero, né ci sarebbero gli effetti indesiderati tipici del plasma. Ma la cosa molto interessante è che per la seconda volta in questa settimana parliamo di consorzi di ricerca di cui la Svizzera è parte, anzi è guida, ma che raccolgono istituti di parti diverse del mondo, e in questo caso appunto che hanno avuto accesso a finanziamenti europei. E questo ci fa capire come funziona la ricerca avanzata, perché la ricerca è una tensione fra collaborazione e competizione. Tutti i gruppi di scienziati e tutti gli scienziati di alto livello vogliono arrivare primi al risultato, però la ricerca è fatta in modo che nessuno può farcela da solo, perché servono competenze diverse che si uniscono e perché servono finanziamenti ampi. E quindi è molto importante che la ricerca sia inserita in un sistema che incoraggia la collaborazione internazionale, perché il collega più bravo non è detto che abiti anche vicino a dove si è, ma può essere in un'altra nazione, e che permetta l'accesso a grandi finanziamenti internazionali, perché nessun paese, per quanto dedito e interessato alla ricerca, può permettersi di sostenerla da solo.
Questo è proprio un leitmotiv. Scherzosamente siamo giunti alla conclusione, c'era anche una serie di animali che abbiamo evocato, totemici: gli elefanti nello spazio, le farfalle galena nel piano di Magadino. E io invece oggi ho presentato quest'ultima nostra chiacchierata con un essere mostruoso, l'alien, però in formato così microscopico. Hai un animale, da buona biologa con il cuore nelle Alpi, hai un animale tu preferito?
Ma se parliamo di microbi, purtroppo l'alien di virus è quello perfetto, però io direi che un animale alpino che sicuramente merita di essere al centro di questa ultima puntata sono gli esseri umani, perché veramente abbiamo oggi, ma anche nei giorni precedenti, esplorato quello che è uno dei risultati più notevoli dell'evoluzione, cioè il nostro cervello e la capacità del cervello umano di riuscire a capire delle cose veramente complesse e utilizzare questa comprensione per vivere meglio.
Vivere meglio, la complessità spiegata bene. Barbara Gallavotti, ti ringraziamo, sei stata così al telefono questa settimana per questa bella rubrica. Il nostro pubblico ti può riascoltare facilmente in podcast, leggere, hai scritto tanto, l'ultimo libro ti ha così spinto sugli altari, ipermediatizzata, perché ci avevi visto giusto, hai saputo spiegare bene la storia delle epidemie. Io ti ringrazio e spero a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata.
È stato un vero piacere, arrivederci.